farla.
Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Oggi è il mio giorno fortunato.
Hai visto il tuo oroscopo?
No, ho visto che ci sono i giorni più buoni Coop, così la spesa vale di più.
Buoni davvero? Con i giorni più buoni Coop, fino al 29 gennaio, per ogni spesa di almeno 15 euro, hai un buono da 5 euro da usare su tutti i prodotti a marchio la settimana dopo. Verifica le modalità in punto vendita. La Coop sei tu.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio
Parma. Non so cosa fare. Mia mamma ha trovato un nuovo fidanzato, ma lui beve da cattivo con me. Ieri sera è entrato in camera mia, ha iniziato a urlarmi contro, che mi odia. Gli faccio schifo, poi mi ha picchiato. E io ho paura perché so che stasera torna. Ho provato a parlarne con mia mamma, ma dice che lui è fatto così, che lei lo ama e non vuole che la lasci.
L'hai ascoltato per pochi secondi. Noi lo facciamo da 30 anni, perché ascoltare è il primo modo per aiutarli. Sostieni Telefono Azzurro. Vai su azzurro.it con il patrocinio di Pubblicità Progresso. Radio
Parma. Siamo in diretta, sono le 10.20, come annunciato nel corso di questi giorni precedenti, la data di oggi, abbiamo in diretta un signore che conosciamo da quanto tempo? Quanto tempo è, Stefano, che ti leggo? Storie lunghissime di satira del nostro paese, di programmi televisivi, di giornali, di quotidiani, di comics, di strisce. Benvenuto, Stefano Disegni.
Ciao a tutti, ciao telefono. Parma, ciao Radio Parma, ciao Andrea Gatti, insomma saluto tutti ecumenicamente come il Papa.
Allora Stefano, inutile dirti, ma lo faccio quando e se per caso tornerai dalle nostre parti, arriverai dalle nostre parti, vai. Ti aspetto in studio con grande piacere perché parlare 10 minuti, un quarto d'ora con te è veramente riduttivo, ci sarebbe
guarda,
da fare.
A Parma ci vengo sempre volentieri perché, non lo dico perché siete voi all'ascolto parmigiani, ma perché veramente è una bella città, molto piacevole da vedere e da viverci dentro. Forse i parmigiani saranno d'accordo, non sono d'accordo, ma per me è così.
No, ma guarda, è la stessa cosa che pensiamo pure noi, assolutamente. Ecco, ogni tanto guardiamo l'erba del vicino, che è come sempre più verde, ma insomma ci sono tante cose che poi sai, no? Poi giri intorno alle città e scopri che ognuna ha i propri difetti, i propri pregi, eccetera, eccetera.
Esatto,
noi cerchiamo di...
Esattamente.
Allora, disegnatore satirico, scrittore, compositore, cantante, armonicista blues, autore di programmi televisivi di successo. Stavo guardando adesso una Sweet Home Chicago che proprio hai postato sulla tua pagina insieme. Beh, insomma, sei veramente ancora un lupo di quelli con tanto pelo e tanto vizio, diciamolo, perché poi...
Conservo curiosità, diciamo, mettiamola così, cioè, mi piace ficcarmi in tutte le situazioni, insomma.
Ecco, Stefano, hai detto una cosa molto importante. La curiosità, che è quella che anima la maggior parte delle cose che si fanno, almeno nel nostro settore, giusto?
Sì, certo, ma dovrebbe essere sempre così, ma neanche non dovrebbe essere neanche strano, cioè per me è una condizione naturale, anche perché sennò che ci stiamo a fare su sta palletta sperduta nell'universo, no? Cioè la curiosità ti porta a inventare, a creare, a conoscere persone, a sperimentare, a inventare, e questa è la mia passione di vita, come credo sia quella di molti, specialmente quelli che fanno un mestiere artistico tale detto, insomma.
Allora, io stavo guardando delle copertine di alcune testate alle quali hai collaborato, anche diretto, come per esempio Cuore nel 1998, no? Si parlava di testate satiriche, si parlava di quello che faceva sorridere in modo molto amaro, perché comunque raccontavate storie, e riguardando alcune copertine ho visto che poi si sono veramente avverate dopo 20 anni, 30 anni, ma sono successe.
Ma guarda, che dirti, un po' mi prendo un piccolo merito, che a volte vedo lungo, sì, questo lo dico anch'io, non, spero di non sembrare immodesto, però riesco ad annusare un pochino la situazione e dove porteranno certe condizioni. E poi anche perché sinceramente la storia purtroppo si ripete, e gli uomini sono sempre quelli, con i loro grandi pregi, ma anche con i loro grandissimi difetti, come ingordigia, sete, fame di soldi, di potere, di visibilità, insomma. Quindi poi alla fine cambiano i nomi, ma i personaggi in commedia si somigliano un po', quindi questo aiuta.
Questo aiuta, certo, aiuta. E comunque devo anche dire che ho letto molto di te, e ne parlavamo qualche giorno fa al telefono, perché mi è capitato proprio in mano un tuo album che hai realizzato con Massimo Caviglia e che si chiama Razzi Amari, è del 92, giusto, in
esatto,
tempi non sospetti.
Fatto a Modena, quindi
a Modena,
vicino a voi.
Certo,
sì.
Per Comics. Io acquistai questo album perché era pubblicizzato come il primo album sonoro, giusto? Quello che arrivava.
Era il primo musical a fumetti.
Fantastico.
Della storia dell'umanità, un po' pretenzioso come definizione, però.
Fantastico, fantastico. C'era una cassetta, io
allegata,
tu esatto. Leggevi l'albo e poi c'era scritto quando schiacciare,
sì,
il
protagonista della storia a fumetti diceva le parole delle canzoni che stavi ascoltando.
Perfetto.
Adesso faccio una rivelazione sensazionale in esclusiva per voi di Radio Parma. Non era proprio un'idea originalissima, perché lo spunto lo presi dalle fiabe sonore di mia sorella, che c'ha da bambino. Sai, ti ricordi in questo mondo di fiabe ta-ta-ta? Ti ricordi?
Sì,
qui, no?
Venite con me.
Bravi.
Le conosco, allora, le ho tutte, Stefano.
Ma chi non c'è? Per cui mi dissi, ma se si può fare con le fiabe sonore per i ragazzini, perché non si può fare per una storia a fumetti? E quindi poi ecco, l'idea fu di farla una storia a fumetti per adulti, insomma, quella lì.
Ecco, la cosa particolare, vorrei anche parlare giusto un minimo di questa trama, no? È la storia di una umanità che viene, come dire, contornata di tutti quelli che sono presupposti importanti per essere comandata, dominata e gestita,
esatto,
da qualcuno. A ogni bambino viene inserito un microchip, giusto, in testa,
sì,
e
esatto,
questo fa sembrare un mondo meraviglioso, tant'è che ci
esatto
sono alcuni ribelli che riescono poi a
esatto
far vedere alle persone che, togliendo questo microchip, non so, le belle ragazze diventano delle racchie impossibili. La casa, la villa con giardino diventa una catapecchia, insomma tutto quanto
esatto
diventa
una grande illusione.
Questa grande illusione.
Esatto.
La cosa amara che mi lasciò così nel 92, ma che
sì
purtroppo non posso che confermare, è che tutte le persone alle quali è stato tolto il microchip e che hanno
sì
visto la realtà in faccia,
esatto,
sono
esatto
ritornati a rivolerlo per vedere
sì
la falsa realtà, ma bella, giusto?
E beh, ma certo, beh, è più piacevole vivere in una grande illusione, sempre che tu ci creda, piuttosto che constatare che la condizione non è poi così positiva e darsi da fare anche per migliorarla di persona, cioè impegnarsi per questo.
Come facevi a sapere, spiegami, come facevi a sapere la reazione della popolazione che sarebbe stata così?
Ma guardandoci intorno, insomma, come tu sai, e qui ritorno a quello che dicevo prima, le persone sono sempre le stesse, pensare, impegnarsi, dedicare del tempo al cambiamento è più faticoso, più noioso pure, più uno c'ha altre cose da fare, si vuole distrarre, si vuole pensare ad altro, e quindi meglio accettare quello l'esistente e dire vabbè, ma in fondo non è tanto male, va bene così, continuiamo in questo modo, e poi le storture vengono messe sotto il tappeto. Questa, perché si dà sempre la colpa ai politici, e i politici di qua, i politici di là, sì, ma i politici ce li mettiamo noi, cioè, quando andiamo a votare siamo noi che piazziamo la gente là, quindi i risultati poi sono quelli che si vedono, l'impegno in prima persona è più difficile, ecco, quello lì, quindi da lì alla grande illusione di che in fondo sì, va tutto bene, il paradosso era quello lì. Poi in quel periodo era appena uscita la realtà virtuale, che mi affascinava molto, avevo provato, mi ricordo, un visore, una roba, ero rimasto sconvolto, io, ma che figata, poi io dissi, ma che figata che è, poi ti levavi il visore e stavi sempre in questo mondo qua.
Certo.
E quindi questi due elementi insieme mi portarono a creare quella storia insieme a Massimo Caviglia, gliene parlai, dico guarda, secondo me è una bella idea, che dici? Sì sì, facciamo, ci siamo messi seduti al tavolo e abbiamo partorito Razzi Amari, che somiglia, io so che ci vuoi arrivare tu, somiglia a un famoso film.
Ma infatti,
dilla te, che a me se non poi mi prendono in giro quando
questa occasione di Razzi Amari poi ha fatto sì, sì. Che voi avreste potuto perché c'erano tutti quelli che erano i punti fermi, no, per sì. Dare inizio a una pratica verso, contro i fratelli Wachowski, che erano i registi gli autori della sceneggiatura di Matrix. Ma sì. Poi insomma, immagino che i costi fossero impossibili.
La tasca piangeva, come si dice, per cui, no, vabbè, presto detto, la storia è identica e sovrapponibile a quella di Matrix. Matrix è del 1998, 6 anni dopo. I fratelli Wachowski erano collezionisti di fumetti da tutto il mondo e, insomma, andammo da un grosso avvocato, uno importante, aveva fatto la causa Albano contro Michael Jackson. Io ho detto all'avvocato, se vuole mi può anche cacciare per le scarpe,
certo.
siamo due mitomani pazzi. Lui disse semplicemente datemi il DVD, che già c'erano, e datemi il vostro fumetto, io vedo. Vide, mi ci chiamò, dice qui gli elementi ci sono tutti, dice, per cui sentirò il mio corrispondente in America, insomma praticamente ci disse guardate che si può fare, perché dice, non è tanto l'idea di fondo della macchina che crea l'illusione quanto gli snodi della storia sono gli stessi, l'illuso che si risveglia, i ribelli che lottano per svelare la libertà, le macchine, che addirittura le scene del film sono uguali, è una cosa impressionante, alcune scene sono proprio identiche, dice, per cui se voi la facciamo, e poi se però doveste avere 7-8 miliardi, se non ce li avete lasciate perdere. In quel momento non avevamo 7-8 miliardi, adesso sì, c'erano anche 12, figurati, come puoi immaginare.
Non era il caso.
E per cui praticamente, e potevamo vincere la causa, perché se la perdevamo i nostri eredi fino alla quinta generazione dovevano scappare e nascondersi, perché avrebbero continuato a pagare per noi. Che eravamo noi contro Weinstein, insomma, no, era abbastanza impari la lotta. E così ci siamo detti, vabbè, lasciamo stare, e la racconto adesso come la sto raccontando a te, come mio padre quando raccontava i suoi racconti di lotta partigiana. E alla fine ti dice, vabbè, papà, abbiamo capito.
Certo, certo. Basta comunque leggersi Razzi Amari per capire che
sì,
effettivamente...
Sì, legge Razzi Amari, non posso dire che hanno copiato, perché non c'è nessuna sentenza che l'ha stabilito, però... è abbastanza inquietante, ripeto, anche certe immagini sono uguali al fumetto proprio, compresi gli inseguitori con gli occhiali scuri. Insomma.
Ecco, parlami un po' della tua esperienza che hai fatto sulla satira politica, importante per dire che insomma c'erano dei personaggi non come Razzi Amari, ma come invece quella che era la politica presente, quella che muoveva le varie pedine, no? Cuore, è stato un giornale... del quale sei stato anche direttore.
Sì, l'ultima edizione di Cuore l'ho diretta io nel 98. È stata una grande esperienza, grandissima, perché quel giornale a un certo punto diventò quasi un partito politico, e questo spaventò tutti, Michele Serra per primo, ma anche noi. Andavamo alla festa di Montecchio, lì vicino a Reggio Emilia, più o meno dalle nostre parti, un po' più su credo, e arrivava la gente a chiederci la linea politica, e insomma ci tremavano i polsi, dicevano guardate che noi facciamo satira, facciamo fumetto, sì, raccontiamo idee, questo senza dubbio, anche analisi politica in forma comica, però insomma sono altri e forse anche più preparati politicamente a cui dovete andare a chiedere la linea. Quindi il giornale è diventato un simbolo di antagonismo, ed era una soddisfazione anche, non lo nascondo, perché insomma avevi addosso tanta attenzione, poi in particolare io e Massimo dei lettori fummo decretati quello che preferivano sul giornale in quel tempo in un referendum, e la pagina che preferivano era quella dove eravamo noi. E Michele Serra ci mandò un telegramma molto divertente, ha detto: siete licenziati perché non sopporto nessuno che sia più popolare di me. Era spiritoso, molto spiritoso, per cui è stata una grande esperienza. Sai che c'è, che io sono convinto di una cosa e la applico tuttora costantemente: devi divertire se fai satira, perché se fai satira la gente ride, ha voglia di continuare a leggere e magari ti accende qualche pensierino in testa. Se la satira non fa ridere, diventa un editoriale rancoroso o comunque semplicemente un editoriale. Per me a quel punto non è più satira, ma è un'altra cosa. Noi dobbiamo essere, io almeno parlo per me, io devo essere comico, devo strappare la risata, devo divertire anche me stesso mentre la faccio. Mi capita anche di farmi qualche risata per le cazzate che scrivo, per cui questa è tutta salute ovviamente. Riso fa buon sangue è un proverbio assolutamente vero. E quindi ecco, due connotati principali per risponderti: la satira è comicità, assolutamente sì, ed è analisi politica, quindi è differente dall'umorismo tout court, che pure ha la sua dignità, ma è un'altra cosa.
Stefano, ti faccio una domanda, perché io mi rifaccio agli anni in cui ti leggevo, in cui reggevo Razzi Amari, no? C'erano alcuni.
Quindi adesso non mi leggi più.
No, ti leggo ancora, però ci sono delle pietre miliari dentro di me che fanno capo a determinati periodi, no? Tipo, che ne so, ne parlavamo fuori diretta, Frigider, giornali davvero particolari, con anche fumetti, Pazienza, tutto quello che è stato un movimento importante. C'è ancora? Sì. Non lo conosco, me li puoi segnalare? È fermo? Cosa sta succedendo, Stefano?
Guarda, francamente non lo so, non ti so rispondere, perché allora intanto questo è un paese disgraziato da questo punto di vista. Se vai in edicola, questo non mi stanco mai di ripeterlo, oggi e anche da parecchio tempo ormai, non trovi un giornale, uno, che sia, non dico di satira politica, ma anche di quell'umorismo di cui parlavo prima. Non c'è, è finita, non ci sono redazioni, non c'è carta stampata che faccia questo a livello nazionale, per cui è un brutto segnale. Noi in quel periodo lì eravamo dei ragazzi con grandi scuole, grandi palestre dove andarci a esercitare, che erano redazioni di giornali prestigiosi, c'era gente come Pino Zac o altri disegnatori che si mettevano su giornali uno dopo l'altro, Il Male, Cane Caldo, adesso non mi ricordo, Frigider, che tu hai citato, che però non era satira politica, e quindi però comunque era innovativo, era curioso, era un'esplorazione in mondi anche fuori del nostro paese, insomma. Cioè, adesso tutto questo sembra finito da tempo. Un ragazzo che disegna bene, molto bene, che magari è anche bravo a scrivere, io vado nelle scuole certe volte a tenere seminari, a parlare del mio lavoro, a raccontare, e vengono da me ragazzi che hanno dei disegni meravigliosi, dice: adesso che faccio, dove vado? Bella domanda. La mia risposta è invariabilmente: mettiteli sotto al braccio, non internet, non virtuale, proprio presentati di persona, perché conta il rapporto de visu, parola, fisicità, rapporto verbale, e vai in Francia, vai in Spagna, vai in altri paesi che comunque hanno un'attenzione e un occhio a un linguaggio che fa, dico una parolaccia anche presuntuosa, che fa cultura, e lì sarai ascoltato, valutato e visto, e potrai cominciare a lavorare, perché qua sinceramente sulla carta almeno non c'è niente. Dice: vabbè, ma allora vai sulla rete. Benissimo, sulla rete ce ne sono tanti che disegnano bene, anche spiritosi. Il problema è che con la rete non guadagni un soldo, per cui non ti paghi né l'affitto né le bollette, e il discorso è questo qui, per cui alla fine si scoraggiano e fanno altro, oppure vivacchiano in parallelo. Nuovi nomi ci stanno, però se vai a guardare sono nuovi nomi che soltanto nomi, gente di 50 anni, fra i 40 e i 50 e anche più. Zero Calcare, che è una delle migliori realtà che sono uscite negli ultimi anni, è bravissimo, non è che sia proprio un pischello pure lui, c'è Magnasciutti Fabio, che è un grandissimo sia illustratore che disegnatore satirico, molto raffinato, anche lui non è un bambino di primo pelo. Insomma, è difficile, io credo che in questo momento in Italia la satira, da un punto di vista proprio di dove andarla a fare, viva un momento anche un po' lunghetto ormai di assenza, io la definirei diversamente. Ci siamo sempre noi che abbiamo i nostri spazi sui giornali perché piacciamo, evidentemente, perché il pubblico l'accetta, ma insomma siamo dei signori nello spirito, specialmente io, dei ragazzi, assolutamente.
Certo.
Però anagraficamente siamo grandicelli.
Ecco Stefano, io leggendo un po' dei nuovi autori, no, quelli che si affacciano alla satira politica, vedo che tra tutti quelli che sono i professori dai quali vengono in qualche modo ispirati, no, ci sei tu, c'è L.K., c'è Vauro, c'è Vincino, insomma questo è lo zoccolo duro, no, poi diciamolo.
Se vai a guardare le carte d'identità di tutti noi,
certo,
scoprirai che proprio ragazzini non siamo, insomma, poi... Questo è, capito, le nuove leve o io non le conosco e quindi chiedo scusa, però non vedo affacciarsi non tanto gli autori quanto gli spazi dove questi autori possano andare poi a fare il loro lavoro. E poi lavoro, io sulla mia pagina Facebook ho messo la domanda che viene sempre fatta, no? Che ti fa, ma tu che lavoro fai? Io rispondo, ma ovviamente disegno storie, vignette satiriche. La risposta è immancabile, no, dicevo di lavoro, capito? C'è anche questa visione di quello che facciamo, come si va bene.
Beh, in questo caso è lo stesso che dicono a me, ma che lavoro fai? Lavori in radio. No, ma che lavoro fai? Lavori in radio.
Capito.
Cioè...
stiamo a giocare, come diciamo qui a Pordenone, insomma.
Prima di voltare pagina, occuparmi della tua altra professione, alla quale comunque si ispira anche un mezzo di comunicazione come la radio, poi ne parliamo. Ti facevo giusto una domanda, perché mi resta sempre qua, parlando di satira, no? Il punto di svolta della storia è stata la notizia dell'attentato a Charlie Hebdo, e certo, quest'anno, proprio pochi giorni fa, ho visto una nuova satira politica di Hebdo e parlavano dei giornalisti che erano, ai quali è stato dato una come dire, una guardia del corpo per eventuali...
Certo.
Ecco, certo. Tu... arrivi a questi punti, condividi questi tipi di...
Allora, ho già risposto ampiamente a questo. Da un punto di vista, come dire, di scelte religiose, cerco di rispettare le scelte religiose, anche se non le condivido. Io non sono credente, non sono neanche un ateo, sono un agnostico, semplicemente dico, io non lo so come è venuto fuori tutto questo, non mi bevo le favolette di gente che camminava sull'acqua o tutto quello che viene raccontato, anche non solo dai cattolici, eccetera, eccetera. Sono per me, con massimo rispetto, sono forme di invenzione umana e da rispettare per questo, perché tutti siamo preoccupati di questa nostra sorte, come dicevo prima, sperduti su una palletta dell'universo, ci stiamo 5 minuti e poi scompariamo, fa un po' paura. E quindi ci sta che qualcuno ricorra a un po' di fantasia. Però va rispettata questa cosa, proprio perché ci accomuna, perché abbiamo tutti lo stesso timore. Io, anche io non credente, insomma, di fronte a certi temi così grossi e anche all'eventuale sparizione un giorno,
certo,
insomma, qualche domanda me la pongo, o semplicemente qualche strizza ce l'ho, tanto per essere chiari. Però poi c'è l'applicazione di queste norme, e allora lì si va al fanatismo, si va allo sfruttamento, si va al potere, al denaro, eccetera, eccetera. Su quelle non transigo, vado giù pesante sulla Chiesa, insomma, ha fatto cose nel corso del tempo, eccetera. Sappiamo tutto questo. Nel caso di esporsi ci faccio un ragionamento. Primo, per un essere umano come tutti, e a me di essere sparato sotto casa non mi piacerebbe questa cosa, però devo fare i conti con quello che voglio fare. Quindi io sono per l'opportunismo in questo senso: spingere sull'acceleratore finché si può, finché non ti minacciano seriamente. A quel punto ti rilassi, ti fermi per un po', lasci passare del tempo e poi ricominci in un tiramolla continuo, perché andare a fare gli eroi a tutti i costi, continuare a testa bassa finché poi non arriva qualcuno e fa una strage, a me non sembra la cosa migliore da fare, perché adesso abbiamo degli eroi grandissimi che non ci sono più, mentre invece nell'altro caso avremmo potuto avere dei fantastici disegnatori che c'erano ancora e dopo che si erano presi un po' di calma, avevano fatto calmare le acque, ripartivano con lo stesso tenore. Io la vedo così, e questo è il mio pensiero.
Stefano, ti faccio un'altra domanda. Io lessi, visto che era uno dei personaggi che la satira prendeva maggiormente, così come bersaglio, no? Giulio Andreotti, sì, quando gli facevano le domande, sì, diceva: ma a me della satira mi fa piacere perché mi porta solo pubblicità. E dall'altra parte invece personaggi che quando erano vittima della satira fumettistica, eccetera, sì, eccetera, si arrabbiavano da morire. Chi aveva ragione?
D'Alema, forse.
Chi aveva ragione dei due?
E avevano ragione tutti e due? Forse no, secondo me ha ragione Andreotti, è vero, la satira fa pubblicità, fa molta pubblicità, se conti qualcosa ti satireggiano, se non conti niente, non sei nessuno, non hanno alcun interesse, anche perché noi dobbiamo raccontare storie di cui il pubblico ha un minimo di informazione, se no non sanno a cosa stiamo facendo riferimento e crolla tutto il castello. E quindi sì, è un corollario purtroppo vero. Se tu satireggi qualcuno, gli stai facendo anche pubblicità. Io sto facendo molte strip sulla Meloni, lei non ha certo bisogno che faccio pubblicità, io vado giù anche abbastanza diretto. Uno mi ha scritto, dicevo, ma così ce la fai diventare simpatica. Porca miseria. Non è la mia intenzione, giuro, però la comicità è comicità, insomma, se devo far ridere cerco la caricatura, insomma, nel suo caso specifico, la signorina romana un po' periferica che ha delle accentazioni e delle fonie, diciamo, quando parla, che scaturisce comicità da quello, poi insomma, essendo compaesana lo so fare, perché se voglio parlo così pure io.
Certo. Allora Stefano, hai vinto 4 volte a Forte dei Marmi il premio Satira Politica, hai vinto il premio ai Macchia Nera Blog Awards come miglior disegnatore vignettista nel 2010 in questo caso, hai poi anche scritto un libro che si chiama Non sai che t'aspetta uomo, è sulla tua esperienza paterna e deve essere esilarante questo. Sì, sono preparatissimo e deve essere esilarante. Questo però non l'ho letto e lo voglio leggere perché c'è proprio il cambio di vita, no? Che cosa succede?
Guarda, esatto, bravo. E mi sento di consigliarlo sto libro, non tanto perché l'ho scritto io, che comunque è sempre un grande motivo per leggere dei libri. No, mi sento di consigliarlo perché è scritto di pancia e col cuore. Era un periodo in cui appunto ero diventato padre da poco, in realtà erano 5-6 anni, nel libro descrivo i primi 3 anni, ma insomma era quello. E quindi cercavo di dare una visione vera di quello che ti aspetta, nel senso che non è si apre una nuova era di felicità e gioia per il mio paparino. Sì, c'è pure quello, senza dubbio, perché il libro finisce bene, io non è che sono Erode, che ammazziamo i primogeniti, no, per carità. La tesi del libro è un film, la paternità o la maternità anche, ovviamente io parlo da padre, è un film bellissimo perché c'è dentro tutto, c'è l'avventura, c'è la comicità, c'è la tensione, c'è il giallo, c'è tutto, gli ingredienti che fanno un film emozionante, però il biglietto costa tanto, io vi racconto il biglietto e poi decidete se volete andare al cinema, e con questo spirito raccontavo appunto tutto quello che accade, quindi io figure andavo in motocicletta in Grecia con 3 libri e un sacco a pelo, parliamo di qualche tempo fa, mi sono ritrovato con la Station Wagon carica di roba, col passeggino che non entrava dentro, insomma tutto quello che i neopatri sanno benissimo, e anche il rapporto con le signore che a volte diventano un po' nervose, più nervose di noi, anche perché spesso il mazzo, come dire sempre qui a Pordenone, diciamo, se lo fanno loro più di noi, però non è un buon motivo per rompere le scatole quando uno torna a casa la sera stracco. Mi fermo, questo è il libro. Dicono che faccia molto ridere.
Lo leggerò. Non sai che t'aspetta uomo. Perfetto, online, sì. Perfetto. Stefano, un'altra attività parallela tua è quella musicale, perché sei il cantante della band Gli Ultracorpi, ecco.
No, aspetta, qui sei meno preparato.
Qui sono meno preparato?
T'ho pizzicato.
Dimmi.
Allora, Gli Ultracorpi sono il gruppo che avevo nel 1996.
Sì.
Poi poi abbiamo fatto un pezzo che se io avessi avuto un distributore vero, poi in realtà ce l'avevo, avrei fatto i soldi veri, che si chiama La vita in campagna,
sì, ancora certo.
Me la canticchia, no? Che parla appunto di quelli che vanno a vivere in campagna convinti che sia tutto bellissimo e poi vivono come degli eremiti e sono disperati perché nessuno li va a trovare. Ma insomma, e questo è nel 96. Poi gli altri gruppi si chiamano La Ruggine, però sono tempi dopo, nel 2011 Ruggine, dal 2015.
E allora bisogna aggiornare i vari siti, Wikipedia, eccetera, eccetera.
L'Italia non ci dorme la notte, poi.
Ospite dei Four Vegas, questo sono sicuro è il mille per mille.
Che
ecco, che è questa con Sweet Home Chicago, che potete vedere sì. E ascoltare sul canale YouTube. Stefano, io sì. Devo chiudere il nostro appuntamento. Grazie davvero.
Grazie
e
a voi.
Ripeto, ci siamo scambiati i numeri. Mi farebbe molto piacere averti qua per passare in modo anche diluito a parlare di satira politica, eccetera.
Molto volentieri, anche perché mi piace ricordarlo, penso farà piacere anche a te. Sono stato, ma io continuo a dire sono, grande amico, anzi fratello, di uno che si chiamava Flavio Campagna, in arte Campa, grandissimo artista, che porto sempre nel mio cuore.
E lo portiamo anche noi, hai fatto bene a ricordarlo, certo. Esatto. Che ha fatto tanto anche lui a livello soprattutto di grafica, eccetera.
Era un grandissimo.
Allora ti aspetto, un motivo in più per passare dove è passato lui in questi studi, va bene?
Volentieri, saluti a tutti i parmigiani.
Radio Parma 102 104.